Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Apriamo, come detto, il programma dalla guerra in Ucraina. Mentre proseguono gli scontri a Kharkiv e i bombardamenti alle porte di Kiev, alcuni rappresentanti delle due parti si sono incontrati a Gomel in Bielorussia, dove sono stati avviati i primi timidi tentativi di negoziati, e la delegazione russa ha posto alcune condizioni come il riconoscimento della sovranità russa sulla Crimea e il mancato ingresso dell'Ucraina nella NATO.
Intanto il presidente ucraino ha chiesto di poter entrare nell'Unione Europea con una procedura d'urgenza. L'Italia intanto ha autorizzato l'invio di armi a Kiev. Per parlarne ci colleghiamo in diretta con il nostro corrispondente da Roma, il giornalista Carlo Fusia. Buonasera Carlo, ben ritrovato su Radio SBS.
Grazie, buongiorno a voi.
Buongiorno Carlo, senti, per cominciare iniziamo dall'aspetto diplomatico della vicenda, perché il governo ucraino ha annunciato che presenterà richiesta di adesione all'Unione Europea. Ciò vuol dire che la Commissione dovrà prendere una posizione ufficiale proprio a seguito del ricevimento di questa richiesta. Ecco, se una delle ragioni dell'intervento militare russo in Ucraina è stata l'ipotesi che Kiev aderisse alla NATO, ecco, che cosa scatenerebbe a Mosca un'eventuale adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, e perché le istituzioni europee sembrano aver accolto abbastanza freddamente questa idea, questa richiesta?
Allora, la questione è complicata, è molto delicata, naturalmente, come è facile intuire. Diciamo subito che da parte italiana c'è una presa di posizione molto esplicita del ministro degli esteri Luigi Di Maio, che è intervenuto alla TV di Stato dicendo che la richiesta appunto di Kiev di far parte della UE è non solo legittima, ma che l'Italia ha sempre sostenuto l'integrità e la sovranità del paese ucraino, ricordando poi Di Maio che appunto stiamo morendo cittadini europei, donne e bambini, civili che soffrono sotto le bombe russe, e quindi dobbiamo stare dalla loro parte. Questo è l'atteggiamento italiano, che presumibilmente verrà anche riconfermato tra poche ore nel dibattito in Parlamento. Interverrà il Presidente del Consiglio Draghi, prima al Senato e poi alla Camera, per illustrare qual è lo stato delle cose e qual è la posizione italiana. Quindi c'è questo tipo di atteggiamenti. In realtà, come giustamente ricordavate voi, in ambito europeo le cose sono diverse, perché c'è il timore che un riconoscimento nei confronti del paese di Zelensky, del presidente Zelensky, potrebbe inasprire le condizioni di quel minimo di trattativa che si è aperta tra Russia e Ucraina, e quindi un riconoscimento plateale da parte della UE nei confronti dell'Ucraina potrebbe esacerbare gli animi, e non è considerato un atteggiamento giusto. Peraltro ci sono poi paesi strutturalmente e storicamente contrari all'allargamento, per esempio la Francia, per esempio l'Olanda. C'è una richiesta dell'Albania che giace lì da anni di entrare nella UE, che appunto non viene presa in considerazione. Quindi insomma ci sono motivi storico-politici che rendono difficile l'immediatezza dell'accoglimento di questa richiesta, e poi naturalmente una questione diplomatica, la delicatezza estrema di questo momento e la necessità che l'Unione Europea accolga le richieste di Kiev, ma senza che questo suoni come uno schiaffo verso Putin. Sono un po' queste le ragioni che per adesso congelano la situazione, anche se però naturalmente verrà ripresa in esame tra qualche settimana.
Quindi freddezza da parte italiana, freddezza da parte europea per una possibile entrata dell'Ucraina nell'Unione Europea, però qualcosa inizia a muoversi per quanto riguarda gli aiuti, in questo caso aiuti di armamenti. Il Consiglio dei Ministri italiano ha proprio dato il via libera nelle ore scorse, all'unanimità, al nuovo decreto che prevede aiuti anche militari proprio all'Ucraina. Anche se sul fronte militare il leader della Lega, Matteo Salvini, ha chiesto che l'Italia non fornisca strumenti letali a Kiev, una richiesta che poi è stata schernita anche da varie parti, chiedendosi che cosa potrebbe l'Italia inviare se non strumenti letali. Allora, in cosa consisteranno questi aiuti e com'è la situazione per quanto riguarda la fornitura di armamenti?
Sì, insomma, sul fatto che le armi debbano essere letali, perché quando si fa la guerra normalmente si spara, Può sembrare una cosa ovvia, però in realtà la richiesta di Salvini nasconde anche una prudenza su quello che sono noti i legami della Lega con il governo russo, insomma una prudenza su quello che deve essere l'atteggiamento dell'Italia nel non sbilanciarsi troppo né da una parte né dall'altra. Dopodiché però il Consiglio dei Ministri, che si è svolto qualche ora fa, ha dato appunto, come dicevate voi, via libera ed è una, per qualche verso è anche una misura storica, insomma, il via libera materiale bellico da inviare direttamente in Ucraina. Si parla di missili terra-aria, dispositivi anticarro e antielicottero, militari attrici, un contingente di aiuti che partirà da Pisa verso la Polonia e poi da qui varcheranno il confine per appunto poi essere destinate all'esercito ucraino. E insomma sono circa una trentina di milioni, quarantina di milioni di armamenti che si aggiungono ai 12 milioni di euro già stanziati nell'ultimo Consiglio dei Ministri, che comprendevano sistemi di difesa e di sminamento. Quindi insomma diciamo sono armi da combattimento, è ovvio, perché questa è la dimensione, e l'Italia intende in questo modo prendere posizione in maniera molto netta, non solo a parole, a favore dell'Ucraina contro l'aggressione russa. E questo è un elemento che insomma diciamo cambia lo scenario mondiale, come vedremo, e però intanto in Italia costituisce un precedente non da poco, insomma.
Ricordiamo che siamo in collegamento in diretta con il giornalista Carlo Fusi da Roma. E allora, a proposito della riunione del Consiglio dei Ministri, il governo Draghi ha anche approvato un provvedimento che intende diversificare le fonti energetiche, riaprendo se necessario le centrali a carbone. Ecco, ti chiediamo intanto se questa è una misura emergenziale per far fronte alle difficoltà di approvvigionamento del gas russo, e poi come viene accolta questa iniziativa dall'opinione pubblica italiana, divisa tra la sempre maggiore consapevolezza dell'impatto ambientale del carbone, ma dall'altra parte costretta a fare i conti con l'impennata dei prezzi delle bollette. Insomma, alla fine non è che l'eredità di questo conflitto tra Russia e Ucraina sarà anche la ripresa del dibattito sull'introduzione delle centrali nucleari in Italia?
Allora, la questione è molto delicata perché, come sappiamo tutti, sul nucleare c'è stato un referendum qualche decina d'anni fa che ha chiuso questa possibilità, e serve un dibattito su come si possa affrontare la crisi energetica che non solo che la guerra russo-ucraina ha amplificato, ma che però era già latente. Io vorrei sottolineare da questo punto di vista e ricordare quello che ha detto il Presidente del Consiglio ufficialmente in Parlamento, quando ha deplorato, giudicandolo imprudente, ma questo è diciamo il linguaggio soft che si usa in questi casi, ha deplorato il fatto che in Italia abbiamo ridotto la produzione di gas da 17 miliardi di metri cubi all'anno nel 2000 a circa 3 miliardi di metri cubi nel 2020, a fronte di un consumo nazionale che è rimasto costante tra i 70 e i 90 miliardi. Quindi insomma noi abbiamo accresciuto la nostra dipendenza energetica, in particolare proprio dai gasdotti russi. Allora, ovviamente si tratta di avviare misure emergenziali. Il governo già ha stanziato, sforando i parametri di bilancio, ha stanziato alcuni miliardi per far fronte al caro bollette. Adesso però, poiché c'è la guerra e nessuno può immaginare che la questione energetica si chiuda in poche settimane, è necessario attivare provvedimenti di urgenza che da un lato vanno nella direzione di cercare di aumentare la produzione di gas nostrano e di incrementare i rapporti con l'Algeria. Anche questo ha detto Di Maio nell'intervista al TG1, proprio per insomma, diciamo, supportare l'eventuale defaianza del gas di provenienza russa. Ma dall'altra parte, proprio perché c'è una questione di emergenza, non si può fare a meno di ricorrere anche a insomma, strutture fossili come il carbone, e questo ha provocato naturalmente le rimostranze delle associazioni ambientaliste, però insomma diciamo che l'emergenza costringe a prendere in esame un ventaglio di posizioni, dove però ancora il nucleare è tenuto da parte, non è arrivato all'ordine del giorno del dibattito.
Ancora off limits. Senti Carlo, concludiamo con una battuta veloce proprio sull'aspetto umanitario di questa tragedia in Ucraina. Secondo stime dell'ONU ci sono già oltre 500.000 di rifugiati che hanno lasciato l'Ucraina per cercare un rifugio nei paesi vicini. Nelle ore scorse alcuni sono stati accolti in Italia, sono i primi ad arrivare. Cosa prevede il piano per la loro accoglienza?
Beh, questa è la parte, diciamo, più dolorosa, più angosciante, perché appunto c'è, cioè, sono persone che hanno visto distrutte le loro case, i loro patrimoni, e si mettono in viaggio nel tentativo di cercare una soluzione ai loro problemi, ed è davvero il viaggio più angosciante che c'è. Allora, in Italia ci sono circa 250.000 ucraini, e il governo ha proprio, appunto, nel Consiglio dei Ministri, nell'ultimo decreto, ha stabilito che la quota di accoglienza prevista nell'immediatezza di 13.000 persone, molti sono i ricongiungimenti, appunto, di questi, di persone che già vivono in Italia e chiedono, appunto, alla loro famiglia di raggiungerli, e a questi si aggiungono anche altri 3.000 posti nei centri di accoglienza che già esistono, quindi 16.000 persone profughi da poter accogliere immediatamente, che possono entrare in Italia anche senza aver fatto la domanda di ingresso, senza, insomma, superando tutte le pattuglie burocratiche, ed andare direttamente nei centri di accoglienza. È una gara di solidarietà quella che si è sviluppata in Italia, e bisogna tener conto e riconoscere il fatto che anche forze politiche che strutturalmente avevano problemi sulla immigrazione, dai Fratelli d'Italia, che in questo caso invece, insomma, proprio l'aspetto umanitario fanno valere, quindi sono d'accordo nel fatto che l'Italia possa accogliere un nucleo importante di ucraini, nella speranza che il loro soggiorno sia solo temporaneo.
Ecco, insomma, diciamo che nell'ambito della tragedia questo potrebbe essere un'eredità, e viceversa positiva, di questa vicenda della quale questa mattina ci siamo occupati con il giornalista Carlo Fusi in diretta da Roma. Grazie Carlo e buonanotte.
Grazie a voi e buon lavoro.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram. Bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.